Allora, c'è in questo libro, la Bibbia, che riconosciamo essere la parola di Dio, per rivelazione, ci sono tutti i principi che ci consentono di mantenere una relazione con Dio e di godere della sua presenza. Non sempre questi principi sono molto piacevoli e suscitano in noi una grande gioia, però sono la verità, e la verità, diciamo, non ha prezzo. La verità è essenziale. Senza verità si vive nell'illusione, nella fantasia, in un mondo che non esiste. La verità quindi è essenziale. Noi dovremmo volere sapere la verità, perché è nostro interesse conoscerla. Molte volte mi rendo conto che la gente preferisce non sapere la verità, perché preferisce vivere in un mondo illusorio. È più bello fantasticare, più bello tornare bambini, fantasticare come i bambini, che affrontare dei dati precisi, concreti, e impegnarsi per superare le realtà della vita e dover comunque prendere delle decisioni. La vita è un insieme di decisioni. C'è anche chi preferisce non prendere decisioni, per tante ragioni ovviamente. Però in questo libro, che lo Spirito Santo ci ha fatto comprendere essere la parola di Dio, e penso che la maggior parte di noi sperimenti questa realtà, sa che questo libro è la volontà di Dio, ci sono appunto questi principi che dobbiamo valutare. Chiaramente non si può sperare di comprendere subito il loro significato, ma almeno immagazzinarli nella mente, affinché poi lo Spirito Santo ci faccia intendere il vero significato, in un momento magari in cui è importante per noi rendercene conto, capirlo. Allora, in Giovanni capitolo 12 dice: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. In questi versetti, diciamo, sono contemplate delle profonde verità che è opportuno anche poter intendere. Noi siamo naturalmente molto felici quando il Signore si fa sentire nella nostra vita. È piacevole percepire che c'è un Padre potente, onnipotente, maestuoso, che è dalla nostra parte, che opera per sanare le nostre ferite, che vuole riempirci d'amore. Come dice la parabola del seminatore, molti ricevono con gioia la parola, perché è motivo di gioia al momento, è motivo di emozione, dà una sensazione piacevole di essere il centro dell'attenzione del Creatore, di aver trovato il modo per lenire le nostre ferite. Quindi è piacevole accorrere tra le braccia di questa persona, che è Dio. Quindi molti ricevono con gioia la parola, però dice pochi rimangono, si sviluppano il seme di corta durata. Succede purtroppo, io ho 30 anni che faccio, sono pastore e ho visto molte cose. Mi ha chiamato l'altro giorno una sorella sudamericana, italiana in verità, ma è nata in Argentina, qualche mese fa, per dirmi: non sapresti tu indicarmi dove trovare un locale di culto? Dico: beh, chiediamo qui la circoscrizione se hanno ancora una sala per te qui. Infatti gliel'hanno accordata, tutta contenta, beata e felice. Poi mi chiama l'altro giorno e mi dice: Lamberto, me ne è rimasto uno solo, cosa faccio adesso? Se ne è rimasto uno, non credete. Non è che ne avesse 50, prima era una decina, 15. Ci siamo incontrati così. E gli altri dove sono andati? Mi hanno abbandonato, scappati via. In un altro punto il Signore dice: quando Gesù tornerà sulla terra, troverà fede sulla terra? Cioè, troverà qualcuno ancora che crede in Lui? Quindi percepire la presenza del Signore è molto piacevole. Produce gioia. La gioia è anche il prodotto della sua stessa presenza, perché lo Spirito, dice la Scrittura, è gioia, no? Quindi noi sentiamo la sua presenza e quella produce in noi questo senso di gioia. Però poi diciamo mantenere, conservare questa gioia, mantenere e conservare questa relazione con Dio è un po' più complicato. Noi da bravi bambini ci auguriamo che le cose vadano avanti così. Il bambino chiaramente non pensa mai che il genitore invecchia e muore e dovrà diventare adulto, andare a lavorare, guadagnarsi il pane quotidiano e non giocare più come faceva una volta. Non immagina questo. E il genitore è inutile che glielo dica quando ha 4 anni, perché cosa capisce quello lì? Non capisce nulla. È inutile dirglielo, ovviamente. Il genitore fa il genitore, cerca di lasciare il bambino finché può e poi imparerà da solo, dice. E così questo vale anche per noi. Anche per noi. È bello e piacevole ricevere la parola del Signore, sentire la sua presenza. C'è il papà che ci pensa a lui. Ho trovato finalmente chi soddisfacerà le mie necessità. Sento questa realtà profonda. Però poi questa spinta iniziale si spegne, tende a morire. Si rimane innanzitutto un po' sorpresi, allibiti, perché come mai? Una cosa che uno non si aspettava. E poi si rimane delusi, o si rimane offesi, o si rimane scandalizzati, come dice la parabola del seminatore. Ma il Signore ci dà i principi perché questa realtà rimanga, permanga, sia duratura, vada fino all'ultimo giorno di vita. Ecco, noi potremmo magari discutere perché Dio, che abbiamo compreso esserci, esistere, crei poi un cammino non dei più semplici. Il Signore dice in un certo passaggio, dice: mi amerai con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutto il tuo cuore. Cioè, dice, io devo diventare la persona assolutamente più importante della tua vita. Letto così sembra quasi un ordine, sembra quasi una pretesa, un comandamento. E come si fa ad amare uno per comandamento? Un po' complicato. Come si fa a ritenerlo la persona più importante della mia vita per comandamento? È un po' difficile questo. Però Dio sa che se Lui, la sua parola, non diventerà la realtà più importante della nostra vita, noi non potremo godere della sua presenza. Perché la nostra attenzione è rivolta altrove. Se dove c'è il mio tesoro, lì c'è il mio cuore. La mia attenzione, le mie forze, le mie illusioni sono rivolte in un'altra direzione. E in questo modo non potrò godere della presenza di Dio nella mia vita. E non sentendo la presenza di Dio nella mia vita, o sentendola sempre meno, la delusione mi porta ad allontanarmi sempre di più. Risultato? Andiamo per due strade completamente diverse. Ma come si fa per rimanere in contatto col Signore? Come si fa a non perdere questa realtà? A godere continuamente di questa presenza? Come si fa? Ce lo dice lui. E dice: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Ora, facciamo il solito esempio dell'orto, no? Non so qui quanti fanno l'orto, pochi, ma a parte il frumento, insomma, che pochi lo piantano. Io ricordo, per esempio, che quando mettevi per raccogliere i cornetti, no? I cornetti, metti il fagiolino, no? Il fagiolino lo metti sottoterra. E poi che succede? Che il fagiolino, no? Germoglia in una pianticella che lentamente si sviluppa e da quel fagiolino che hai piantato raccoglie una quantità enorme di cornetti. Si ripetono in continuazione. Quindi da un fagiolino che è morto, perché non c'è più, si è sviluppata una pianta che ha dato moltissimo frutto. Il principio dice è lo stesso. Il principio è lo stesso. Se tu vuoi raccogliere cornetti, devi far morire un fagiolino. Se tu vuoi raccogliere la mia presenza, vuoi godere della mia presenza, raccogliere il frutto di questa mia realtà dentro di te, devi morire. E chi vuole morire? Ma nessuno. Nessuno pretende che adesso moriamo tutti, non fisicamente ovviamente, ma nella visione della vita. Però cerchiamo di spiegare cosa vuol dire, affinché un giorno forse questa visione diventi realtà nel mio cuore. In Giovanni 15 Gesù si paragona alla vita. Sono la vite, voi siete i tralci. Il tralcio che non rimane agganciato alla vite muore, si secca, in maniera automatica. Perché? Perché la vita viene dalla vita. Il tralcio non ha vita in sé, io non ho vita per me stesso. Infatti il giorno in cui nasco incomincio a morire. Sto andando verso la morte. Ogni giorno che passa è un giorno meno che vivo sulla terra. La morte si sta avvicinando sempre di più, mi sta dominando sempre di più, fino al giorno in cui vincerà su di me. Noi vorremmo impostare la vita come vogliamo noi e godere anche della presenza del Signore. Anzi, vorremmo che Dio favorisse quello che a noi sembra essere essenziale e importante. E preghiamo per questo. Noi, logicamente, preghiamo Dio e gli diciamo quello che noi vorremmo che Lui facesse per noi. La preghiera di solito è questa. Raramente preghiamo: Signore, cosa vuoi tu da me? Chi fa una preghiera del genere? Non è facile ascoltarlo. Cosa vuoi tu da me, Signore? Noi abbiamo la nostra visione della vita, nostre priorità, un senso di giustizia nostro proprio. Ci muoviamo verso realtà che riteniamo essenziali per noi. E Dio mi dice, se non muori a questa visione, non godrai della mia presenza. Perché andrai per la tua strada e non potrai godere della mia. Il granello rimane solo. Se tu non muori, lentamente, lentamente rimani da solo. Cioè, il Signore non lo senti più. Diventa un estraneo. Poi puoi giustificarti dicendo, mi ha abbandonato lui, non mi ha risposto lui, mi ha tradito lui, certo. Per giustificare la mia condizione del momento. Rimani solo, rimani tu e basta. Rimani quello che sei. Ed essere umani come siamo noi non è molto brillante. Non abbiamo delle prospettive straordinarie. La nostra umanità è quella che produce il mondo che conosciamo oggi. La nostra umanità, purtroppo, apre la porta al demonio, il quale sa come lavorare. Chi ama la sua vita la perderà. Sono parole dure. Io faccio fatica a predicare queste cose. Però il momento è arrivato. Per insistere su questo punto. Chi ama la sua vita la perde. Ma chi odia la sua vita in questo mondo, non odia la vita in sé, ma la odia in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. Quindi chi ama la sua vita la perde. Chi ama la propria visione di ciò che è utile, importante, determinante, ciò che è essenziale, ciò che gli sembra essere giusto, chi rimane aggrappato al suo senso di visione di vita, chi rimane aggrappato al suo senso di individualismo. Io decido, determino. Chi rimane aggrappato a questa realtà, dice, perderà la sua vita. Non troverà certo il contatto con me, rimarrà solo. Non godrà della mia presenza. E senza di me sei morto, non sei vivo. Sei vivo fisicamente, ma morto dentro. Prendiamone atto. Noi siamo il tralcio, Gesù è la vita. Staccati dalla vite siamo morti. Ci secchiamo. Non abbiamo prospettive, non abbiamo futuro. Abbiamo soltanto qualche illusione e basta. Che poi il tempo ci penserà lui ad annullare e a farci comprendere l'inutilità dell'esistenza. Cioè tutto è vanità, perché tutto finisce. Quello che ti sembra oggi meraviglioso è destinato a finire, a morire. Ma c'è invece una vita eterna che non finirà mai. Questo concetto chiaro difficilmente ci entra, perché a noi umani interessa ciò che ci serve al momento. Ma siamo chiamati a ragionare, a riflettere. E io sono qua per questo, per aiutarvi a riflettere. Poi chiaramente ognuno è libero di fare come vuole. La misericordia del Signore è sempre pronta e disponibile. Però senza questa realtà che entra dentro di noi, la Chiesa difficilmente decolla. Il cammino diventa decisamente difficile. La delusione si estende e il demonio trionfa. Quindi il Signore ci indica il cammino. Non per nulla dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la porta che porta alla perdizione. E molti vanno per essa. Questo è, purtroppo lo dice lui, non lo dico io. Potremmo noi contestare perché è così. Ma quando ho contestato, cosa mi rimane? Non mi rimane nulla. Allora mi conviene capire, non contestare. Contesto sì, ma poi devo capire. Perché capendo mi posso salvare. Contestando soltanto mi perdo sicuramente. Quindi se il granello non cade a terra e muore, non dà frutto. È una legge della natura che vale anche per noi. Se vogliamo salvare noi stessi, il nostro modo di pensare, di credere, di volere, rifiutiamo Dio. È automatico. C'è la volontà di Dio, il progetto di Dio, la conoscenza di Dio, la giustizia di Dio, la rifiutiamo automaticamente. Perché? Perché vogliamo salvare il nostro modo di intendere le cose. Quello che io ritengo giusto, importante, essenziale, lo salvo, perdo ciò che è da Dio. Perché è diverso. È un'altra mentalità. Quindi volendo salvare me stesso, perderò la vita. Perderò la vita di Dio, che non la troverò mai. O la troverò per un momento. Non riuscirò a perseverare. Non riuscirò a crescere. Non riuscirò a maturare. Non riuscirò a insegnare. Non sarò strumento di benedizione. Non potrò comunicare agli altri il cammino, la verità. Gli darò una pacca sulla spalla e dico coraggio. La verità fa male, c'è una canzone che dice così, no? La verità mi fa male. La verità fa male. E non tutti vogliono conoscere la verità. Perché fa male? Deve avere coraggio, coraggio, essere persone vere e voler conoscere la verità. Non uso l'espressione che il mondo usa, no? Per essere uomini, no? Uomini. Conoscere la verità. Volere amare la verità e adeguarsi alla verità. E il Signore ci spiega la verità qual è. Può essere una verità problematica, dura. Infatti molti dissero a Gesù, duro il tuo parlare, Signore. E molti se ne andarono da lui. E Gesù disse ai discepoli, volete andarvene anche voi? Cioè, da chi andremo, Signore? Dove mai andremo? Ma tu solo hai parole di vita eterna? Tu solo ci dai una prospettiva, una speranza? Dove andiamo, Signore? Il parlare è duro, difficile. È la verità. Noi possiamo voler approfondire la verità, conoscere la verità o rifiutare la verità. Perché? Perché non ci va di combattere, di voler capire, insistere, soffrire. No, se poi ci è mancato il padre naturale, ho avuto una relazione difficile col padre naturale, per cui dentro di me sono nate molte aspettative su come dovrebbe essere il padre. Nel momento in cui non trova soddisfazione in Dio a queste aspettative, crolla tutto. e la delusione predomina sul resto. Risultato? Il seme che non muore rimane solo. Non dà frutto, non entra in comunione con Dio. Ci conviene restare fuori dalla comunione con Dio? Direi che non ci conviene. Ma se io mi aspetto che sia Dio, da buon padre, perché questa è la mia aspettativa, ad avvicinarsi a me, a dimostrarmi che mi ama, che è pronto a fare qualsiasi cosa per me, che è pronto a lottare per la mia vita, se io mi aspetto questo, rimarrò assolutamente deluso, perché non succederà mai. Perché Dio vuole che sia tu a sapere quello che vuoi. Che sia tu a ritenerlo essenziale per la tua vita. E di conseguenza lo cerchi, nel bene e nel male. Quando risponde, quando non risponde, perché ne hai assolutamente bisogno. Come l'aria che respiri. Io di Dio ho assolutamente bisogno. Non posso farne a meno. Mi ha deluso Dio, ma certo. Una volta di più. Ma se rimango aggrappato alla vite, che è Gesù, la sua linfa entra nel mio tralcio e sento fede in Dio. Voglia di camminare con Dio. Do frutto perché la linfa di Cristo mi consente di amare Dio lo stesso. Vince la mia delusione. Vince le mie aspettative. La vita di Cristo. Io crollo, deluso, amareggiato, avvilito, non c'è più speranza, perché sono umano. E dove andrò con la mia umanità? A mendicare comprensione da qualcuno? Ma non vivrò la vita del Signore, che richiede di rimanere aggrappati alla vita che è Cristo e lasciare che la sua linfa entri dentro di noi, ci guidi, ci ispiri. E così senti, percepisci. La fede non viene meno, anzi, nella delusione la fede aumenta, cresce. Diventi più forte, perché sperimenti la presenza di Gesù, avendone bisogno, cercandolo. Quando sono debole, allora sono forte. L'immagine di Dio me la deve dare Gesù Cristo, non le mie ferite, non le mie aspettative umane. Perché se perseguo le mie aspettative umane, dipingo Dio di umanità, non lo troverò mai, perché non esiste così. Che poi Dio comunque venga a soddisfare ogni mio bisogno, è vero, ma seguendo un altro cammino, il cammino della presenza di Gesù, che mi dà un'immagine nuova del Padre. Avendo annullato la mia umana, avendo annullato, essendo morto, le mie aspettative umane, avendo rinunciato a sperare che Dio sia come lo vorrei io, scopro quindi in Gesù una visione nuova del Padre, che mi consente di cercarlo sempre e comunque. Se non muoio a questi bisogni, a queste aspettative, non potrò godere della vita di Cristo che mi lega a Dio, e morirò, rimarrò solo. Perderò la mia vita. Mi conviene questo? Dobbiamo pensare, valutare, decidere. E se non lo facciamo, siamo responsabili noi. Non possiamo accampare nessun tipo di scusa, per rimproverare nessuno. Devo dire mea culpa, mea maxima culpa. Qui è scritto. Io posso dire è difficile, è complicato. Non pensavo fosse così, certo lo posso dire, anche io l'ho detto, e non una volta. Ma qui c'è il modo per rimanere aggrappati alla vita che è Gesù Cristo. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Non potrò io dire a Dio quello che deve fare per me, ma dovrò chiedere io a Dio cosa ha in mente Lui di fare per me. Accettare la sua mente, la sua visione della vita. E questa visione me la dà lo Spirito di Gesù dentro, da dentro. Nella misura in cui io lo cerco, sono aggrappato a Lui, nella misura in cui rinuncio a essere quello che sono, perché ho capito che è inutile che io mi sforzi di realizzare le mie visioni. Non mi porta da nessuna parte. E tutto ciò che posso raggiungere morirà, finirà. Abbiamo detto tante volte, questo è un punto chiave, essenziale. Nella misura in cui io cerco anche il Signore perché soddisfi i miei bisogni, io mi schiavizzo al mio bisogno. Dipendo dal mio bisogno e lascio che il demonio mi governi. Ma se chiedo al Signore che mi liberi dal mio bisogno, io divento libero. Capace di cercare il Signore, di seguirlo, di applicare la sua parola. E il demonio viene a me e non trova nulla in me. E tu lo sperimenti questo, lo senti, che non trova niente in te, lo senti. Se uno mi serve, mi segue. Prenda il giogo. Il giogo cosa vuol dire? Che dove va lui, vado anch'io. Io non posso, se lui va a sinistra, io non posso andare a destra. Chi mi serve, mi segua. Non posso io servire Dio dicendogli che benedica le mie intenzioni, i miei progetti, quello che intendo fare in questo mondo. Io posso trovare mille ragioni di impegno sociale, puoi dire al Signore, Signore, benedice quello che sto facendo. Ma qui dice, chi mi serve, mi segua. Tu vieni dietro a me, dove vado io? Ma dico, però se devo seguire dove vai tu, e non posso andare dove voglio io. Ma non è che ogni singolo passo che io faccio me lo determina lui, perché non è così. La verità è che sono io, che cerco di sapere cosa farebbe lui al mio posto in questo preciso momento. Cosa faresti tu, Signore? Come ti senti tu? Come reagiresti tu? Cosa ritieni tu essere più importante adesso? Sono io che glielo chiedo, perché? Perché voglio che lui me lo dica. Perché in questo modo godo della sua presenza. Lui ha libertà di azione, quindi sento quello che lui sente. Vivo quello che lui vive, godo della sua presenza. E io voglio godere della sua presenza. Perché senza di lui, che faccio? Come mi sento? Sì, qualche fiammatina ce l'hai. Ma più delle volte ti senti che ti manca qualcosa. Ti senti un po' più vuoto. Quindi sono io che lo cerco. Infatti cosa dice la scrittura? Non dice... Vieni qua che ti metto il giogo e guai a te se non mi ubbidisci. La scrittura dice, venite a me, prendete su di voi il mio giogo. Cioè dice a noi, prendilo tu se lo vuoi. Io non te lo impongo di certo. Io non ti obbligo a seguirmi. Ma vedi tu, cerca di capire tu. E prendilo tu da solo, di tua iniziativa. Devi tu, di tua iniziativa, sottometterti a me. Cercare di sapere chi sono io, cosa farei io al tuo posto. Sei tu che devi saperlo, sei tu che devi cercarlo. E in questo modo trovi la vita di Dio, la vera vita. Se invece vuoi salvare te stesso, il tuo modo di intendere le cose, la tua volontà, la tua giustizia, eccetera, eccetera, tu non troverai mai il Signore. Andrai per i fatti tuoi, con le conseguenze che ciò comporta, ma non come minaccia, come logica. Tante volte abbiamo detto, sì, io vado a 150 in curva, è chiaro che uscirò di strada, no? Non perché uno mi ha punito, perché mi sono punito da solo, ho fatto una cosa che non si poteva fare. È una cosa ovvia, no? Entro a 150 in curva, uscirò di strada, è ovvio, è ovvio. Così, salvando la mia vita, non troverò quella del Signore. È ovvio. A noi tocca decidere. Abbiamo ricevuto con gioia la parola, anche perché abbiamo percepito la sua gioia. E noi speriamo che sia sempre così. Sarà come oggi. Poi il Signore incomincia a dirmi, guarda qui però che là su giù, allora il bambino deve dire, ah, non posso più restare bambino, ah, che fregatura, mi tocca diventare adulto per forza, devo incominciare a ragionare, a capire, a decidere, ma io non voglio questo, voglio credere che c'è qualcuno che si occupa di me, basta. E quando la parola del Signore non ti entra più, perché io vedo a chi entra e a chi non entra, io li guardo e vedo, io queste cose le vedo, a chi entra e a chi non entra. Quando non ti entra più la parola, come ti senti? Come ti senti? Cosa pensi? Dove vai? Che progetti hai? Bisogna riconoscere che del Signore abbiamo assolutamente bisogno. Umiliarci in questo senso. Mi umilio, certo. Devo riconoscere che ho bisogno. Ho bisogno di un qualcuno che mi ha ferito, che mi ha deluso. Perché non ha risposto alle mie aspettative, a quello che io immaginavo, al bisogno che ho dentro. Devo anche da chiedere adesso, piegarmi davanti a uno che ha ferito le mie aspettative. Mai. Benissimo. Ma se Dio non risponde alle tue aspettative perché dice guarda che io non sono come tu immagini, io sono un'altra cosa, allora voglio che tu entri nella verità per poter godere della verità, per poter insegnare la verità e fare del bene a chi desidera conoscere la verità. Ma se la verità non la voglio per mille ragioni, allora poi si paga il prezzo. Bisogna umiliarsi. Signore, di te ho bisogno. Vengo umilmente ai tuoi piedi. E quando poi lo fai, non ti senti umiliato per niente. Capito? Umiliato dove? A dire, Signore, di te ho assolutamente bisogno. Mi sento umiliato. Anzi, mi sento arricchito io. Non umiliato. Perché ricevo. E cosa ricevo? Realtà di cui ho veramente bisogno per andare avanti, affrontare la vita. Adesso, per esempio, per dirne uno, grazie alla presenza del Signore, dico la verità, a questo processo di maturazione che anch'io ho percepito, se questa chiesa dovesse crollare da un giorno all'altro, io non sarei preoccupato. Mi cercherei un'altra strada. Perché? Perché ho fiducia in Lui. Perché sento che il mio compito non è ancora finito. Lo sento dentro, dentro. E chi me lo fa sentire? La mia illusione? La mia autoconvinzione? O una realtà vera? Che vive dentro di me. Bisogna umiliarsi e riconoscere il bisogno che abbiamo del Signore, anche se mi ha ferito nelle mie aspettative. Siccome tu mi hai ferito, basta, ti rifiuto. Non hai risposto alle mie aspettative, ti rifiuto. Lo puoi fare, certo, ma ti conviene? Ti conviene? Cosa ci guadagni? È il bambino che mostra il viso duro al genitore, no? Ma è quel bambino che comunque del genitore ha assoluto bisogno lo stesso. Dobbiamo quindi valutare, ragionare, riflettere. Non è facile, nessuno dice questo. Non tutto capisco al volo, è impossibile. Però lasciamo che la parola entri e che lo Spirito Santo mi aiuti a capirla attraverso le circostanze della vita. E perché la lascio entrare? Perché ammetto a me stesso che del Signore Gesù ho assolutamente bisogno. Quando penso che non ne ho bisogno, chiudo la porta. E devo anche dire poi che non ho. Non è che io ho bisogno di Lui in certe circostanze e basta. Ho bisogno di Lui sempre. Questo modo di pensare mi serve sempre, sempre. Mi deve salvare sempre. Il Signore mi salva sempre, in tutte le circostanze della vita. È il mio Salvatore. E dobbiamo arrivare lì. Riconoscerlo come Salvatore, come Signore. Ma non per imposizione. Infatti, Signore, ti rendi conto che se tu non lo cerchi più di tanto, ti lascia andare lui. Il giovane ricco a un certo punto se ne andò, il Signore cosa fece? Lo guardò con amore, dice, poveretto, chissà dove andrà a finire questo qui adesso. E basta, si è limitato così, a pensare dove, che fine avrebbe fatto quel giovane ricco. L'ha lasciato andare. Il figlio del prodigo, il padre l'ha lasciato andare, poi prendi i soldi, vai. Ti lascia andare, Signore! Anche perché spera che tu ti renda conto lontano da lui come si sta. Come si sta. E cosa significa accettare coscientemente la sottomissione a lui. Io mi sottometto a Dio, alla sua parola, liberamente, volutamente. Questo è uno scoglio per alcuni, eh? Magari per i maschi più che per le femmine. Mi sottometto a Dio. Quando mi sottometto? Quando mi ha deluso. Non ha risposto alle mie aspettative. Ora possono succedere delle circostanze che ci consentiranno poi, come figlio prodigo, di sottometterci a Dio, riconoscendolo come il Signore della mia vita di cui ho assolutamente bisogno. Ora possiamo anche rifletterci prima, perché magari possiamo finire chissà dove, e speriamo di no. Questo è un passaggio, diciamo, essenziale, indispensabile per la nostra crescita individuale, perché la Chiesa diventi una Chiesa, no? Finché siamo una Chiesa di individui, è chiaro che le prospettive non sono rosee. Se lo Spirito Santo mi governa, mi riempie, e io lo accetto come Signore della mia vita, Lui mi farà intendere il concetto di Chiesa. Mi farà capire quale funzione ho nel corpo, mi utilizzerà per la gloria del Signore. È Lui da dentro che mi comunica. Se però io sono impegnato in mille cose, ho la mente rivolta
a soddisfare i mille desideri, è chiaro che Gesù non ha posto nella mia vita, non ha spazio. Non può quindi indicarmi, insegnarmi nulla. Non possiamo pretendere di rinunciare subito a queste spinte che abbiamo dentro, non possiamo pretendere, ma vogliamo soltanto ragionare, per poterlo capire un giorno, quando sarà necessario. Dice, o con me o contro di me, o segui la mia direttiva o non la segui, non si può stare un piede di qua, un piede di là, non si può essere tiepidi. Il Signore dice che lui vomita il tiepido, perché il tiepido non appartiene a nessuno. Il tiepido è una persona che vive per la propria convenienza. E questo non è accettabile per Dio. Questo è un punto che preparatevi, che porterò avanti da oggi in avanti. Questo è un punto chiave, essenziale. Se entriamo in questa dimensione, sicuramente avremo frutto, saremo contenti di essere cristiani. Se no, non siamo né carne né pesce. Siamo degli individui, no? E non una chiesa. Veniamo a chiedere a Dio quello che vorremmo che facesse per noi, ma non siamo pronti ad ascoltare quello che Lui vorrebbe da noi. E quindi non possiamo godere della Sua presenza, della Sua vita. Non è semplice, non è facile. Noi siamo entrati nella guarigione interiore, che è un'ottima cosa, e ho detto finché la guarigione interiore mi libera da realtà fastidiose per il mio vivere quotidiano, da sofferenze autentiche mie personali, finché il Signore mi libera da questo, io vado volentieri, perché mi sta liberando da problematiche mie vere quotidiane. Ma quando il Signore vuole poi liberarmi da quelle realtà che mi tengono separato da Lui, ma che non costituiscono per me un grande motivo di preoccupazione, e qui chiaramente c'è il problema. E queste realtà mie, che per me non rappresentano un problema, rimangono vive e vegete, sono quelle che, pur avendo fatto guarigione, possono portarmi lontano dal Signore. Perché mi portano in un'altra direzione. E Dio dice, ma fai pure, come puoi? Mi lascia fare, Signore. Non è che Dio dice, ah, guarda, io ti impedirò di fare questo. Anzi, meglio sarebbe che ce lo impedisse. Invece no, lascia fare. Perché dovremmo noi poi capire, tramite l'esperienza, cosa è più conveniente per la nostra vita. Ed entrare in quella sottomissione libera e volontaria che mi consente di godere della presenza di Dio, di avere la vita. Quando poi si entra in questa dimensione, vi posso garantire che non è così complicato. Il complicato è entrarci. Quando poi ci sei dentro, dici, ah, meno male che ci sono dentro, meno male che ho vinto questo ostacolo, meno male. Ti senti libero. E puoi godere di questa presenza, che per quanto la vita sia complicata e difficile, ti dà sempre una certa forza per affrontarla. Per quanto tu non sia magari soddisfatto di quello che succede, però hai sempre la speranza dentro, sempre. La speranza. E non è poco, e non è poco. Viene dallo spirito, il tralcio attaccato alla vita, gode della linfa vitale, rimane vivo e dà frutto, percepisce la presenza del Signore. Poi, comportandosi, agendo come il Signore lo ispira, gode di questo. Ne ha un beneficio, e a maggior ragione, sperimentando i suoi benefici, puoi rimanere ancora più aggrappato a Lui. Ma se la mia umanità non è guarita, se la mia umanità non è guarita, se le mie ferite non sono guarite e ho delle aspettative, che il punto è qua, le mie aspettative, e le mie aspettative vengono deluse, scatta dentro una specie di astio, di rancore verso questo Dio che ha promesso e non ha mantenuto. E quindi scatta una resistenza, una opposizione, un rifiuto che va soltanto a nostro danno. Il mio rifiuto per Dio produce a Dio qualche ferita, secondo voi? Lo scalfisce in qualche cosa? Non sarebbe Dio. Dio non si può scalfire in niente, è una roccia, un blocco unico. E meno male. Infatti vuole rendere anche noi capaci di non essere scalfiti da nessuna parola, atteggiamento da parte di chi ci sta intorno. Quindi qui, e concludo, Dio ci chiede di prendere il suo giogo, di sottometterci a Lui, in un modo però volontario, libero, convinto. Io non posso sottomettermi a Dio se non ne sono convinto. Come faccio? Resisto un mese, due mesi, ma il terzo, ma chi ce la fa più? Ma no, è impossibile questo. Diventa uno sforzo brutale. Io sono sottomesso a Gesù perché sono convinto che questa sottomissione per me rappresenta la vera vita.